Grazie Laras, è sempre molto affascinante ascoltare la ricchezza, è una miniera, la tradizione ebraica con tutte le interpretazioni, e Rav Laras è un conoscitore profondo e notevolissimo davvero. Penso che comunque accanto alle interpretazioni che abbiamo ascoltato, l'integrazione che può venire anche da un commento che si rifà al metodo storico-critico e soprattutto narratologico possa ulteriormente arricchire. Quindi ascoltiamo adesso il professor Gianantonio Borgonovo, che su questo penso ci possa condurre a un ulteriore approfondimento. Grazie.
Inizio col ricordare che questo ultimo racconto dei primi 11 capitoli di Genesi è in realtà della stessa trama narrativa dei racconti che l'hanno preceduto. A parte l'inno della bellezza della creazione, cui il Creatore invita proprio nell'apertura per arrivare al settimo giorno di Dio, poi subito nel giardino l'uomo e la donna che vivono nell'originario di Dio, ma subito tradiscono quell'originario, è la storia di sempre, hanno paura di Dio, il lavoro diventa fatica e sudore, tutto si complica, la comunione uomo-donna diventa sopraffazione, diventa appunto dominio vicendevole, e anche con il creato si rompe quella relazione che era la relazione dell'originario di Dio pensata da lui. Così la fraternità di Caino e Abele nell'originario di Dio solidale diventa invece nella storia dell'uomo fratricidio. Così la cultura nell'originario di Dio diventa uno sviluppo che spetta all'uomo, all'umanità, nella storia diventa invece violenza che cresce, la genealogia di Lamech. Così nel racconto già ricordato dei figli di Dio con le figlie degli uomini, la vita che è dono di Dio nell'originario pensiero del Creatore diventa invece un desiderio prometeico di conquistare la vita, di farsi Dio. E anche dopo il diluvio, che pure cambia l'indirizzo della storia, ma rimane la stessa dialettica tra un originario di Dio, ad esempio il racconto dei figli di Noè, pensati in una dignità identica l'uno con l'altro, nella storia invece questa diventa schiavitù, per ragione proprio della mancanza dell'onore dovuto al padre. E poi la bellezza dell'originario di Dio, dell'essere appunto tanti popoli dispersi su tutta la terra, in questo appunto la tavola dei popoli di Genesi 10, notate la differenza nell'interpretazione che sto dando rispetto all'inversione dei tempi, quell'originario che doveva essere bello diventa invece imperialismo nella storia, per cui la pace dell'uno impone sull'altro un potere, e il racconto che noi abbiamo a riguardo di questa vicenda è anche l'esplicazione del motivo nel caso specifico. Io parto da una considerazione che mi sembra, anzi due considerazioni fondamentali per capire la dinamica del racconto. In accadico, avere un labbro solo o una lingua unica e uniche parole è un modismo linguistico, è usato anche nelle iscrizioni, quelle incise sulla roccia, ad esempio Beistun, per indicare un'unica autorità. Quindi la terra aveva un'unica autorità, e questa autorità è proprio presa dal simbolo di Babele, quella Zikurat che era rimasta incompleta per secoli e secoli dal regno antico babilonese, siamo nel XVIII-XVII secolo prima dell'era cristiana, e poi dall'altra parte invece soltanto completata brevemente nel nuovo regno babilonese, siamo dopo il 612, dal 612 al 539. Dunque una vicenda che anche storicamente aveva dei riflessi ben visibili. Si passa dal desiderio, anzi dalla realtà, che era una realtà bella, di avere tante lingue, sì, ma un'unica autorità, in pace quindi si viveva, a una situazione in cui la pace è invece sopraffatta dal conflitto, dalla dispersione e dalla incomprensione vicendevole. E c'è una ragione. Il racconto la mette al centro, proprio come il peccato già ricordato, il confronto con il peccato dell'uomo e della donna, di mettersi al posto di Dio, proprio sostituendo Dio. Il serpente parla di Elohim soltanto, mentre è Adonai Elohim, colui che agisce e interloquisce con l'uomo e la donna. E allora il falso Dio genera una sostituzione di Dio, e come dice Isaia nel capitolo secondo, un passo importante per comprendere anche questa dinamica, il sentiero dell'umanità che cerca di sostituirsi a Dio è fallimentare. L'uomo, parole di Isaia, l'uomo abbasserà gli occhi orgogliosi, l'alterigia umana si piegherà, sarà esaltato Adonai, lui solo in quel giorno, sarà piegato l'orgoglio degli uomini, sarà abbassata l'alterigia umana, sarà esaltato Adonai, lui solo in quel giorno, e gli idoli spariranno del tutto. Questa è la ragione dunque, questi uomini, e anche qui c'è una evocazione della Zikurat babilonese, vogliono fare una torre la cui cima tocchi il cielo. Essa Gila era chiamato il tempio che stava sopra la Zikurat di Babilonia, casa che alza la testa. E il tempio, la Zikurat stessa, era chiamata Etemen Anki, cioè era scritta in questo modo, poi era letta evidentemente nella lingua accadica, ma scritta in questo modo con dei logogrammi che significano la casa il cui fondamento è per il cielo e la terra, è la casa in cui sta il fondamento del cielo e della terra. Contro invece qui starebbe la dinamica di un altro monte, quello che raduna tutte le genti attorno a Sion, ricordate appunto il secondo capitolo di Isaia, nei giorni a venire il monte del Tempio del Signore sarà più alto tra i colli, adesso affluiranno tutte le genti. Ecco, proprio per questo dunque c'è il fallimento degli uomini di questa città. Pensano di sostituirsi a Dio. Se per caso non ci fossimo accorti di questo simbolo, c'è l'espressione del Signore che, certo, miticamente si pensa in questa ispezione, giustamente è stato notato da Rav Laras, no? Questa ispezione per controllare ciò che avviene, ma il giudizio è un giudizio profetico, dice il testo, essi sono un popolo solo, hanno un'unica lingua, e però dopo il testo che segue è un testo un po' più complesso di quanto appaia, perché questo senso appunto, un attimo che scomparso proprio nel momento, con questi segni, sono segni demoniaci, proprio nel momento in cui ha bisogno uno di vedere il testo, gli scompare. Comunque vado a memoria, e beh, stiamo parlando della Torre di Babele, no? Ci vuole anche questo, la revisione moderna del racconto. Uno cerca quel testo, giac, invece gli viene tolto. Vado dunque a memoria. Lo stesso fraseggio è usato in due soli testi. In questa frase, appunto a commento, sono un popolo solo, hanno tutti una lingua sola, questo è l'inizio della loro opera e va bene. E poi invece l'altra frase che non mi convince assolutamente. E ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. La stessa frase è pronunciata da Giobbe, dopo che Giobbe è stato condotto in giro, appunto, per la creazione da questo creatore, da Adonai, che gli appare proprio dalla tempesta, mostrandogli tutta la parte della creazione che Giobbe non conosce. E Giobbe alla fine, la prima volta voleva tacere, tirarsi da parte, ma Adonai gli dice: forza, mettiti contro come un valoroso, mettiti a lottare. E la conclusione ultima, il capitolo 42, al versetto secondo, Yadata, la vocalizzazione dei massoreti la mette alla prima persona, Yadati, io comprendo, ho compreso, mentre il testo consonantico scrive Yadata, cioè tu sapevi di potere tutto e che niente era al di fuori del tuo potere. La costruzione è la medesima, cioè il verbo è lo ibbazer min mecha lesimma, mesimma, cioè il progetto. E qui invece abbiamo lo ibbazer mehem, è la stessa cosa, la stessa costruzione. Il nostro verbo essere possibile o impossibile è troppo comune. Qui è una confessione che riguarda invece il potere di Dio. E quindi la frase dovrebbe essere resa, faccio una parafrasi per renderla meglio, e ora questi pensano di avere lo stesso potere di Dio. E quindi di fare ogni cosa. E invece questo ibbazer indica proprio un potere che lo ibbazer mehem, cioè non è al loro livello il fare quello che stanno facendo, perché quindi falliranno. C'è un fallimento dovuto al desiderio di avere un nome, meglio, di farsi un nome, quando invece c'è solo uno che può fare il nome, dare il nome, far grande il nome, come sarà appunto per Abramo, come sarà per Davide, per tutti i personaggi che entrano in relazione con Adonai. Questa dunque è la ragione del fallimento che è esplicitata. Questi uomini non possono arrivare alla fine della loro opera perché hanno pensato ad un rapporto di autorità che non è un rapporto di collaborazione di tutti, ma di imposizione, e allora le parole non si capiscono più, l'autorità si spezza. Per questo allora Bab El, la porta di Dio, diventa invece un Balal, appunto una confusione, diventa un conflitto unico. È molto interessante questo discorso, perché è proprio quello fatto da Isaia in tutto il suo libro. La grandezza del progetto di Dio sta proprio nel portare in alto coloro che vuole Lui portare in alto e nel vedere invece precipitare negli inferi tutti quelli che pensano di fare un loro progetto nella storia. Pensiamo al canto, al lamento sul re di Babilonia, proprio nel capitolo 14 di Isaia: tu sprofonderai fino agli inferi, tu che pensavi di ergerti in alto. E la vera porta di Dio non è Babilonia, ma è invece Gerusalemme, appunto. È il Tempio di Gerusalemme che permette di salire verso il Signore e trovare lì il fondamento sul quale costruire quell'unità di tutti i popoli. E difatti c'è una notazione da fare a proposito di questa, dell'esito di questo racconto. Tutti i racconti di Genesi nei primi capitoli terminano con un gesto di misericordia che il Signore Dio compie per l'uomo e la donna nel giardino, le pelli, prima di essere cacciati dal giardino, il Signore Dio confeziona loro le pelli come abiti, oppure il segno dato a Caino perché non fosse ucciso, oppure l'alleanza, il patto, la promessa che non ci sarà più diluvio, anche se la considerazione è la medesima. Lo Yetzer, la forma del cuore umano, era incline al male prima del diluvio, rimane tale anche dopo il diluvio, ma cambia il modo di agire del Signore Dio. E allora con Noè c'è un patto in cui si manifesta la volontà di Dio che non ci sarà più il Mabul sulla terra. E poi nei confronti dei figli di Noè, accanto al fallimento di Shem, scusate, accanto al fallimento di Ham, antenato di Canaan, c'è però la figura di Shem e di Yafet, che entrambi sono benedetti. E poi però, arrivati a questo punto, il racconto sembra concludersi inesorabilmente. Si chiamò Babele perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, cioè creò un'autorità conflittuale. In realtà il fallimento è sul versante umano. Dio avrebbe voluto l'unicità della la pace di tutte le autorità, ma qui invece le lingue, le autorità si confliggono una contro l'altra, e di là il Signore li disperse su tutta la terra. E si conclude il racconto, apparentemente si conclude, perché giustamente è stato fatto notare che il racconto invece si apre al vero nome. Il vero nome non è quello che ciascun uomo pensa di costruirsi da sé, come questi uomini, che tra l'altro sono chiamati figli degli uomini solo a metà del racconto, all'inizio non si sa bene chi siano, si parla in forma generica, tutti gli uomini sono dentro in questa storia di Babele. Appunto, questi uomini, noi tutti, che siamo tentati di sostituirci a Dio e che invece abbiamo bisogno di Dio per rendere grande il nostro nome. E quel nome passa attraverso proprio la storia segnata dalla vicenda di Abramo. Attraverso Abramo noi arriviamo a comprendere il senso di quell'unità che riconferma il progetto originario di Dio, perché tutti siamo chiamati a ritrovarci in questa direzione che ci riporta al padre della fede, Abramo. Ed è molto significativo leggere allora in questa vicenda dalla torre di Babele ad Abramo, il motivo per cui Luca, l'evangelista che scrive anche il libro della storia della prima comunità di Gerusalemme e poi del primo allargamento della predicazione di Paolo al di fuori della terra di Israele, gli Atti degli Apostoli, cosiddetti appunto nel Nuovo Testamento, Luca metta l'accenno all'episodio di Babele nel momento in cui per la prima volta si parla della proclamazione del nome, quel nome che Dio ha dato a colui che è stato crocifisso per obbedienza fino alla morte, ma una morte di croce, e per questo Dio gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, e attorno a quel nome tutti che confessano, ma come noi siamo parti, elamiti, veniamo dalla Cilicia, veniamo dall'Asia, dal Ponto, e tutti lo sentiamo questo discorso come fosse nel nostro linguaggio. Ecco, l'accenno che Luca fa a quella confluenza attorno alla confessione del nome di Gesù Signore è per lui un ritorno vero alla comprensione del nome di Abramo, perché secondo la versione appunto dell'interpretazione data in quella comunità di Antiochia, probabilmente la vera discendenza di Abramo era considerata lo stesso Gesù. E in tutto questo si vede dunque per il progetto di Dio allargato. Mi è piaciuto molto quanto ha detto Rav Laras a proposito di questo disegno, che non è un disegno di particolarizzazione, ma è dalla chiamata di Abramo, dalla chiamata di un popolo, dalla elezione di un popolo. E ricordo che il modo più bello per parlare del popolo, della elezione, per la tradizione rabbinica, eventualmente mi correggerà se non è così, è proprio di chiamarlo il popolo della risposta. Bene, questo popolo della elezione diventa il mezzo attraverso il quale passa il messaggio di quel nome che Dio dona. Nessuno può fare un nome da se stesso, tutti lo riceviamo come dono di Dio. E allora, come figli di Abramo, possiamo davvero dire che quel racconto dice il nostro compito oggi. Non c'è nessuna pace possibile tra i figli di Adamo se a questa pace non è fondata non in noi stessi, perché inevitabilmente diventa la pace dell'uno contro l'altro, prima la pace assira, poi babilonese, poi persiana, poi greca, poi romana, poi americana, eccetera, eccetera. Ciascuna pace diventa il rischio di un conflitto aperto. L'unica soluzione che noi abbiamo è quella invece di vivere il nostro essere figli dell'unico Padre che è nei cieli, dell'unico Dio creatore. Questo sì, questa è la via maestra per raggiungere di nuovo l'originario di Dio. Grazie.
Ecco, grazie anche a Gian Antonio Borgonovo per la ricchezza delle sue riflessioni. Mi pare che ci sia anche una profonda convergenza tra i due interventi. Davvero l'unità è l'unità che va cercata in Dio e ricevuta come dono. La differenza, da questo punto di vista, rientra nel piano di Dio, non è che sia da evitare, perché appunto è Lui l'autore dell'unità. Se c'è qualche intervento, adesso abbiamo non molti minuti perché intorno alle 8 è giusto chiudere, poi qui fra l'altro c'è anche successiva attività, però se qualcuno ha qualcosa da chiedere ai relatori che sono stati...
Da dirci.
Ecco, sì, esatto, va benissimo.
Io faccio un annuncio, visto che è stato ricordato il commento allo Shema Israel, e visto che Abramo è il testimone dell'unità di Dio, giusto Rav Laras? E testimonianza la troviamo in quella che in ebraico si chiama Edut, testimone in ebraico si dice Aed. nella frase famosa di Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, l'ultima parola, l'ultima lettera di Shema è una Ain e l'ultima lettera di Uno, Echad, è una Dalet, e nella Torah sono scritte più grosse, per cui unite fanno la parola Ed, testimone. E, allora, siccome il rapporto ebraico-cristiano in Italia e in Europa ha come, e anche all'estero e anche in America, ha un faro a Milano, e visto che qua tra noi c'è il dottor, l'amico Guido Guastalla, editore della casa editrice Belforte, che fu fondata da Rav Eliyahu Ben Amozeg, Elia Ben Amozeg, che fu uno dei primi rabbini a scrivere di rapporti tra ebraismo e cristianesimo, e poi Rav Laras potrebbe dire qualcosa di Ben Amozeg, circolatore di Babele. Vorrei fare un annuncio, che è questo, che per gli 80 anni di Rav Laras, la casa editrice Belforte pubblicherà in lingua italiana, uscirà abbastanza breve, il commento allo Shema Israel del rabbino ortodosso americano Norman Lam, come più eminenti rabbini ortodossi, lo Shema tra Halakha e Haggadah, che è un saggio molto bello di pensiero ebraico contemporaneo, e sarà il regalo che faremo, abbiamo pensato di fare anche da parte di altri rabbini, per l'ottantesimo di Rav Laras, anche perché gli ebrei devono recitare lo Shema e quindi abbiamo dato un nuovo strumento. Quindi grazie a Guido.
Molto bello, molto contento. C'è qualcosa, qualcun altro ancora? No. Allora, io però devo dire qual è la mia personale interpretazione del fatto che Rav Laras non voleva che io annunciassi che 6 aprile compie 80 anni, perché non li dimostra. E quindi gli auguriamo di poter continuare a essere il sessantenne che, insomma, dimostra di essere, va bene? Grazie, e concludiamo così con un augurio per la prossima Pesach e Pasqua. Grazie.